rispetto a questo problema delle parole che intercorrono fra noi e Dio, mi era venuto molto da ricordare la domanda dei discepoli a Gesù: insegnare a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli, perché intuiscono che è necessario ricevere una parola che non sia nostra sostanzialmente, fra noi e Dio. E quindi rispetto a questo mi sembrava veramente una grande cosa il dono dell'Eucaristia e del Padre nostro.
Ma io non so tanto bene cosa pensare, perché in queste parole ci sono in apparenza molte contraddizioni con altre parti della scrittura e anche molti richiami. Per esempio lì dove dice l'affermazione Dio è in cielo e tu sei la terra e sei sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Cioè stabilisce una distanza tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio, che è come dire lascialo in pace, te stai giù, lui è su, andiamo avanti così. Però il Deuteronomio, quello che stiamo leggendo adesso al mattutino tra Dio e Abramo, non è di là dal mare, perché tu dica, è vicino a te, è dentro di te. Quindi come si combinano queste cose? Abbiamo appena finito il tempo di Natale, poi per quanto riguarda noi, tirandoci un po' fuori dal testo del Coelet, abbiamo celebrato il fatto che Dio ha aperto i cieli ed è sceso. Quindi come combinare tutte queste cose? Vabbè, poi mi sono venute in mente tante parole, questo scusate, ma quando dice affrettati a restituire il dono, insomma, il voto, versetto 3, quando hai fatto un voto a Dio non tardare a soddisfarlo, perché a lui non piace il comportamento degli stolti. Questo restituire stabilisce già, però, a differenza del versetto precedente, del versetto 1, un rapporto stretto con Dio. C'è un rapporto come di dare e di avere, nel quale l'uomo è in debito e quindi bisogna che restituisca quello che le sue parole hanno, la sua bocca ha proferito. Quindi è un rapporto di vicinanza e non di lontananza, insomma.
Sono rimasto colpito dalla importanza data alle preoccupazioni, ai sogni e alle chiacchiere, e quindi anche rispetto a quanto appena detto da Martino ora, e quindi c'è questa distanza, ma d'altra parte tutto ciò viene visto come qualcosa di non buono, di stolto. E quindi queste preoccupazioni, questi sogni e queste chiacchiere a cosa sono rivolte? Quindi qual è l'oggetto di questo? Questo non si capisce bene, però c'è nell'ultima proprio frase, quindi tu dunque temi Dio, e sembra che tutto ciò non abbia a che fare appunto con ciò che è il timore di Dio.
Io trovo che nel passo di oggi emerga molto fortemente una raccomandazione, quella finale che ricordava adesso Andrea, tu dunque temi Dio, che tutto sommato è abbastanza rara nel libro del Coelet, anche se non è l'unica occasione in cui troviamo questo motivo. Il timore di Dio mi sembra che in questo passo sia legato al fatto che è necessario essere consapevoli di quello che avviene nella relazione con Dio, perché è lì pronta la possibilità che siamo stolti anche se offriamo i sacrifici a Lui nel Tempio, nella Sua casa, e la stoltezza consiste nel non essere consapevoli dello stato di male, di peccato in cui ci troviamo. Perciò intenderei anche i sogni, le illusioni, le vanità, di cui si parla anche al versetto 6, come uno spazio che denuncia lo stato di inconsapevolezza. L'uomo non teme Dio perché non si rende conto, ecco, del suo stato creaturale, che è limitato, mentre Dio è infinito, è completamente altro da sé. E questo ha poi una conseguenza, mi sembra molto chiara, nel testo di oggi, cioè si trovano due indicazioni pratiche. Una riguarda l'avere fretta e una riguarda il non avere fretta. Occorre non avere fretta di emettere un voto, però occorre avere fretta, se abbiamo emesso un voto, nell'adempierlo. Quindi anche questa dimensione del tempo, ecco, che abbiamo visto così importante in Coelet, ritorna per descrivere la relazione cosciente, consapevole dei propri limiti con Dio.
Sembrato interessante versetto 2, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni o il sogno, e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto, cioè c'è una dinamica come di moltiplicazione. Le preoccupazioni, le questioni sono tante, abbiamo a che fare con tante preoccupazioni, non possiamo, ecco, sfuggire da questo. Però queste portano un sogno o sogni. Collegandolo anche al versetto 6, dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. Appunto, e quindi da questi sogni, che sono tanti, molte illusioni, molte vanità anche potremmo dire, perché è una parola che c'è tante volte nel Coelet. Illusioni anche quindi parole, tante, che si accavallano, che si moltiplicano. E questa sembra una realtà del nostro cuore, della nostra situazione, della vita. E tra tante parole potrebbero esserci anche tanti peccati, o comunque parole dette, bello, versetto 5, per inavvertenza. Ecco, e qual è il rimedio allora a tutto questo che sembra insito comunque nell'uomo, con questa analisi del Coelet? Mi è sembrato molto bello andare alla sua casa, alla casa di Dio. Si ripete 6 volte Dio, è uno dei testi dove c'è più frequentemente. Quindi andare alla sua casa custodendo i passi, quindi con un cammino che è curato, forse si riferisce all'osservanza dei comandamenti o comunque a un'attenzione in questo cammino, e avvicinarsi per ascoltare, quindi a tutto quel movimento, a quella moltiplicazione di preoccupazioni, sogni, illusioni, parole. Che bello poter avvicinarsi, andare a Dio, alla sua casa, invece per ascoltare Lui, come quella voce che si sente nel Vangelo: tu sei il mio figlio prediletto, sentircelo dire anche. Parole che sono parole di Dio, non le nostre parole che appunto ci portano illusioni, preoccupazioni e vanità. E magari c'è qualche preghiera, qualche voto a Dio, ma pochi. E adempirlo subito, con un'immediatezza, una fedeltà puntuale. Ecco, anche questo mi sembra molto all'opposto, insomma, di quel moltiplicarsi. Un voto, un adempimento, per piccoli passi, quindi. E forse tutto questo può essere quel temere Dio, quell'avere verso di Lui una grande aspettativa, un grande rispetto, un grande timore. Ne aveva parlato al capitolo 3. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Ecco, quindi mi sembra un invito a recuperare o ad approfondire il nostro rapporto con il Signore, appunto come cura profonda, efficace a quelle preoccupazioni, sogni, illusioni, parole con le quali ci troviamo a dover combattere quotidianamente.